giocare insieme Luca 15-11. Prima di leggere la parabola del figlio prodigo, leggo un versetto in Efesini che dice: perché Cristo abiti nei vostri cuori per mezzo della fede, affinché radicati e fondati nell'amore possiate comprendere con tutti i santi quale sia la larghezza, la lunghezza, la profondità e l'altezza, e conoscere l'amore di Cristo che sopravanza ogni conoscenza, affinché siate ripieni di tutta la pienezza di Dio. E un altro versetto mezzo, per esempio, dice: siate dunque imitatori di Dio come figli amati, come figli amati. Stasera volevo parlare della comprensione dell'amore di Dio. Efesi 3 dice che noi dobbiamo essere radicati e fondati nell'amore, radicati e fondati nell'amore, vuol dire che la nostra vita spirituale deve essere radicata nell'amore di Dio, vuol dire che deve vivere nell'amore di Dio, deve comprendere perfettamente l'amore di Dio che ha avuto per noi, che ha per noi. L'approccio dice che noi del continuo dobbiamo avere una mente rinnovata. Perché? Abbiamo bisogno di conoscere delle verità bibliche e farle nostre. E una di queste è la comprensione dell'amore di Dio, che non è scontata, perché abbiamo un problema. Per quello l'Apostolo Paolo, anche in Romani, invita a rinnovare del continuo la nostra mente. Perché spesso noi proiettiamo l'amore di Dio che ha per noi influenzando quell'amore che abbiamo ricevuto da nostro padre, per esempio. Quindi lui ha avuto un padre. E spesso abbiamo bisogno che lo Spirito Santo ci aiuti a rinnovare la nostra mente affinché possiamo comprendere, separarci dall'amore che abbiamo o non abbiamo ricevuto dal nostro padre. Perché tenteremo sempre di proiettare l'amore che noi abbiamo ricevuto o non abbiamo ricevuto dal nostro padre per noi. E questo è una problematica che spesso influenza la nostra vita spirituale con Dio. Noi possiamo essere figli di Dio, possiamo essere rigenerati, possiamo essere nuove creature, ma non aver compreso realmente l'amore che Dio ha per noi, che ha avuto per noi e che ha per noi del continuo. Ed è per questo che abbiamo bisogno di rinnovare la nostra mente, abbiamo bisogno di vivere un cambiamento di direzione, un ravvedimento della nostra mente continua, affinché non veniamo influenzati da ciò che, ho preso un esempio, il nostro padre terreno ci ha manifestato, affinché possiamo avere una comprensione dell'amore di Dio Padre che è assolutamente diverso dall'amore che abbiamo ricevuto dal nostro padre terreno. E questo è molto importante, perché quante volte veniamo influenzati, no? Ognuno di noi ha un'idea, un concetto dell'amore di Dio diverso uno dall'altro. È molto difficile per un uomo, una donna, che sono cresciuti senza un padre, per esempio, no? Che non hanno avuto un padre, che magari sono cresciuti orfani, o magari sono cresciuti con un padre che c'era in famiglia ma era un padre assente, o magari siamo cresciuti con dei genitori, con un padre che era violento, un padre che era non un buon padre, un padre severo, un padre duro, un padre che non relazionava con i figli, un padre che non aveva affetto verso i figli, che non aveva amore verso i figli, che non mostrava l'amore verso i figli. Spesso sento parlare molti cristiani che hanno vissuto infanzie dure, difficili, che non hanno avuto mai addirittura un bacio da un padre, un abbraccio, o che non hanno mai ricevuto parole come ti voglio bene, ti amo da un padre. Ed è per questo che crescendo in questa maniera, entrando in una nuova famiglia, la famiglia di Dio, e conoscendo un nuovo padre, se la mente nostra non viene rinnovata, possiamo correre il rischio di proiettare questo amore o non amore che abbiamo ricevuto dal nostro genitore terreno in Dio. Noi possiamo diventare figli senza conoscere realmente l'amore di Dio o non vivendo in questo amore. Ed è per questo che quest'oggi vorrei condividere la parola del figlio al prodigo, perché Evdi ci invita a essere radicati nel suo amore, vuol dire camminare nel suo amore, avere certezza del suo amore. La parabola del figlio prodigo è senza ombra di dubbio la parabola più conosciuta della Bibbia, che ci parla di tre personaggi sostanzialmente, di un padre e di due figli, di un padre che rappresenta mio padre e di due figli. Due figli che entrambi, in realtà, tutte e due, non avevano conosciuto. Erano figli, ma in sé non avevano conosciuto l'amore del padre. Entrambi. Leggiamo. Disse ancora, un uomo aveva due figli. E il più giovane di loro disse al padre, padre, dammi la parte dei beni che mi spetta. E il padre divise fra loro i beni. Allora, è una domanda strana che il figlio minore fa a suo padre. Il figlio minore chiede la parte di eredità a suo padre, ma è un grave sgarbo che il figlio fa al padre in quel momento, in quanto il padre è ancora in vita. E noi sappiamo che l'eredità viene data quando un genitore muore. E questo figlio chiede la parte di eredità a un genitore che ancora sta vivendo. Quindi è un figlio che decide di andare via dalla casa del padre. E questo è un fatto che possiamo sperimentare anche noi. Essere figli di Dio e decidere di allontanarci volontariamente dal padre. Ci vogliamo allontanare dalla protezione. La casa del padre ci parlava di protezione, dove il padre poteva proteggere i propri figli. Ma uno dei due figli decide di prendere la sua parte d'eredità e di lasciare la casa del padre. E questo lo possiamo vedere. Noi possiamo essere nella chiesa, ma in sé aver preso delle decisioni che ci hanno portato lontani da Dio. Possiamo essere nella chiesa, ma in sé delle decisioni che abbiamo preso, la nostra disubbidienza, il fatto di non voler ubbidire a Dio in determinate situazioni della nostra vita, ci hanno portato lontano. Noi pensiamo, noi siamo sempre figli, ma in sé siamo lontani. Anche noi abbiamo fatto di testa, come questo figlio vuol fare di testa propria, prende la sua indipendenza e uscire da questa protezione del padre, Lo possiamo fare anche noi quando Dio ci comanda determinate verità o determinate cose nella nostra vita e noi decidiamo di non ascoltare volutamente quello che Dio ci dice e noi prendiamo strade che ci portano al di fuori della protezione di Dio. E pochi giorni dopo il figlio più giovane, raccolta ogni cosa, se ne andò in viaggio in un paese lontano e là dissipò le sue sostanze vivendo dissolutamente. Quindi lui prende la parte di eredità che aveva ricevuto, va in un paese lontano e spende tutti i suoi soldi in maniera dissoluta, cioè li spende in piaceri della vita. Ma quando ebbe speso tutto in quel paese sopraggiunse una grave carestia ed egli cominciò ad essere nel bisogno. Allora andò a mettersi con uno degli abitanti di quel paese che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Questo giovane prende la decisione di allontanarsi dalla casa del padre. Spende tutti i soldi che aveva ricevuto nella sua parte eredità in maniera dissoluta. Poi il fratello spiegherà che l'aveva spesi con le prostitute, con in maniera brutta nei piaceri della vita. Ma in quel paese giunge una grave carestia. La grave carestia che noi tutti viviamo quando siamo lontani da Dio, quando vogliamo vivere in totale dipendenza da Dio, quando vogliamo disubbidire a Dio, quando prendiamo strade che Dio non vuole che noi prendiamo. E se per un momento noi possiamo trovarci nelle gioie di questa vita, noi possiamo trovare la gioia, possiamo essere trovare il nostro pagamento nelle cose di questa vita, ma a un certo momento arriverà sempre la carestia. Dice che egli desiderava riempire il ventre con le carrube che i porci mangiavano, ma nessuno glieli dava. Dice che quest'uomo era talmente povero, era talmente affamato che mentre pasturava i porci, pensate che i porci, i maiali erano un animale, è un animale che per gli ebrei era ed è impuro, quindi era umiliante quello che faceva ed è quello che noi possiamo sperimentare. Attenzione, questa parola parla di figli, non sta parlando del mondo, sta parlando di figli, e come figli noi possiamo prendere strade sbagliate, possiamo fare delle scelte sbagliate, possiamo prendere dei versetti biblici che ci invitano, ci ordinano di prendere decisioni nella nostra vita, magari di perdonare, magari di lasciare le cose di questa vita, e noi decidiamo di non, volutamente noi decidiamo, no, io non voglio, io nonostante la parola mi dice di fare questo, di amare, di perdonare, di lasciare le cose di questo mondo, no, io voglio andare in disubbidienza, ma lontano, volutamente, dalla casa di mio padre, e sicuramente prima o poi finirò come questo ragazzo, nell'umiliazione più totale. Dice che lui voleva mangiare del cibo che i porci mangiavano, ma nessuno gli dava. Allora è rientrato in sé, mentre era lì che pasturava i porci, magari nel fango, in odore tremendo, nauseabondo. Dice allora, rientrato in sé, disse: quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Rientrato in sé, nel disagio totale, fa una valutazione della sua vita. Valuta cosa ha scaturito l'allontanarsi dalla protezione del padre, dalla casa del padre. Cosa ha scaturito tutto questo? Solitudine, umiliazione. E ora inizia a rientrare in sé, inizia a ricordarsi. Quanti lavoratori salariati di mio padre hanno pane in abbondanza, io invece muoio di fame. Mi leverò. E qui inizia a pensare, inizia a fare dei calcoli. Mi leverò e andrò da mio padre e gli dirò: padre, ho peccato contro il cielo e contro di te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi lavoratori salariati. Rientra in sé, sicuramente si pente, ma sinceramente, trovate in questi due versetti amore per il padre. Cos'è che sta spingendo questo ragazzo a tornare a casa? Cosa? La fame. Ma leggete, avete visto in questi versetti un amore verso il padre? No. È pentito, sicuramente. Certo, perché l'aver lasciato la casa del padre ha scaturito la povertà, la fame, l'umiliazione. Ma in sé vediamo che non è che dice mi manca mio padre, o si dice io ho peccato contro il cielo e contro di te. C'è un ravvedimento, c'è un pentimento, ma non troviamo un grande amore per il padre. Egli dunque si levò e andò da suo padre, ritorna indietro. Ma, dice, mentre era ancora lontano, suo padre lo vide e ne ebbe compassione. Corse, gli si gettò al collo e lo baciò. Voi immaginate questa scena, si dice che mentre era ancora lontano, cosa ci sta parlando questo versetto? Sta parlando che suo padre stava aspettando molto probabilmente ogni giorno, magari dal suo balcone stava guardando sulla strada e aspettava il momento nel quale suo figlio sarebbe tornato a casa. Egli dunque si levò e andò da suo padre, lo vide, e mentre era ancora lontano suo padre lo vide e ne ebbe compassione, corse, gli si gettò al collo e lo baciò. E il figlio gli disse: padre, ho peccato contro il cielo e davanti a te, e non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Ma il padre disse ai suoi servi, mentre lui ancora parlava, mentre lui doveva raccontare tutto quello che lui aveva programmato: io lavorerò per te, non trattami più come mio figlio, trattami come un servo. Lui blocca tutto il discorso. Qui Gesù vuole rivelare l'amore che ha il padre, che non è condizionato, è un amore incondizionato. L'amore del figlio è condizionato. È condizionato dalla fame, è condizionato del disagio, dell'umiliazione. L'amore del padre è un amore incondizionato. Mentre lui sta raccontando: papà, io ho fatto questo, ho fatto quello, lui niente, chiama i suoi servi, non vuol sentire niente. Non vuol sentire, lui sta confessando il suo peccato. Ma lui stava aspettando il ritorno del suo figlio, perché lo amava. Ma il padre disse ai suoi servi: portate qui la veste più bella e rivestitelo. Mettetegli un anello al dito e dei sandali ai piedi. È arrivato l'ospite d'onore. E portate fuori il vitello ingrassato e ammazzatelo. Mangiamo e rallegriamoci, perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita. Era perduto ed è stato ritrovato, e si misero a fare grande festa. Perché abbiamo bisogno tutti quanti di comprendere l'amore di Dio che ha per noi? Perché dobbiamo vivere radicati nel suo amore? Perché dobbiamo comprendere la profondità, l'altezza e la lunghezza del suo amore? perché unicamente conoscendo l'amore che Lui ha per le nostre vite, noi potremo vivere da figli e non da servi. Il suo figlio maggiore era nei campi e come ritornava giunse vicino a casa e udì la musica e le danze. Chiamato loro un servo, gli domandò cosa fosse tutto ciò. E quello gli disse: è tornato tuo fratello e tuo padre ha ammazzato il vitello ingrassato perché lo riavuto sano e salvo. Questo è l'amore di un padre. Questo è l'amore di un padre. Ma egli si adirò e non volle entrare. Allora suo padre uscì e lo pregava di entrare. Anche lui non aveva capito l'amore del padre. Era un figlio, viveva col padre, ma in sé non aveva capito l'amore di suo padre. Ma egli rispose al padre e disse: ecco, sono già tanti anni che ti servo e non ho mai trasgredito alcuni dei tuoi comandamenti. Eppure non hai mai dato un capretto per far festa con i miei amici. Ma quando è tornato questo tuo figlio, che ha divorato i tuoi beni con le meretrici, tu hai ammazzato per lui il vitello ingrassato. Allora il padre gli disse: figlio, tu sei sempre con me e ogni cosa mia è tua. Ma si doveva fare festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Qua ci insegnano questi pochi versetti. Sempre più parliamo con fratelli e sorelle che combattono contro il peccato. E spesso, o sempre più spesso, sentiamo di fallimenti continui e di colpa e di un grande peso nel cuore. Io penso realmente che l'aspetto principale e più importante che possiamo comprendere nella nostra vita, per il quale noi possiamo prendere realmente forza affinché possiamo vivere in santità, è la comprensione dell'amore di Dio. Quando comprendiamo l'amore di Dio che Lui ha avuto per noi, e questo figliolo l'ha sperimentato dopo un'enorme caduta. Dopo un'enorme caduta quest'uomo ha sperimentato l'amore di suo padre. Forse non l'aveva mai compreso. Quanti di noi possono dire realmente che hanno compreso il grande amore di Dio dopo che siamo caduti gravemente, dopo che abbiamo fatto un tonfo enorme, un gravissimo peccato, e mentre eravamo distrutti anche nel nostro dolore, nella nostra delusione, tornando a Dio abbiamo sperimentato il Padre sul balcone che ci stava aspettando, che è sceso di corsa ed è venuto ad abbracciarci. Vi ricordate Pietro? Guardate quella scena che dopo l'ennesimo rinnega, la terza volta che Pietro rinnega Gesù, dice che i due sguardi di Gesù e di Pietro si incrociano. Gesù gli aveva detto che tu mi rinnegherai tre volte. È la terza volta, dice, che i due sguardi si incrociano. Potete immaginare, dice, che lui pianse amaramente. Potete immaginare il dolore quando Pietro si è reso conto della gravità del suo peccato, la stessa gravità del peccato che aveva sperimentato Giuda. Anche Giuda, a un certo punto, dopo che ebbe rinnegato, dopo che ebbe venduto Gesù con 30 denari, a un determinato momento si pentì e pianse. Due uomini, Pietro e Giuda, entrambi lacerati dal dolore per aver tradito Gesù. E vediamo che Pietro incrocia lo sguardo di Gesù. Io penso che sia stata una coltellata in quel momento che Pietro ha ricevuto da Gesù. Il suo sguardo, come se Gesù gli volesse dire: io te l'avevo detto. Tu facevi tanti bei proclami, dicevi che saresti fatto qua, saresti morto per me, avresti fatto questo, questo. Ma si è avverato ciò che io ti avevo detto. E Pietro pianse amaramente. Pietro faceva un grosso tonfo nella fede. Sprofondò nella fede, rinnegò il Signore. Ma cosa trovò in Gesù in quel momento, quando dice che fece la colazione e a un certo punto Gesù iniziò a fargli delle domande. Mi ami tu, Pietro? Mi ami tu, Pietro? Per tre volte, mi ami tu, Pietro? Parole che all'inizio potevano sembrare delle coltellate, come se Gesù volesse dire: guarda, guarda, io te l'avevo detto, mi hai detto che mi amavi e mi hai detto tre volte, mi ami tu? Dice che Pietro a un certo punto dice: Signore, tu lo sai, tu lo sai. E cosa fa Gesù in quel momento? Lo caccia, lo manda via. Cosa aspettava Pietro in quel momento? Cosa, che parola si aspettava da Gesù? La spensava. Gesù continuava: male come facciamo noi, no? Te l'avevo detto, era così, era così. Gesù gli dice: pace, i miei agnelli. L'amore incondizionato di Gesù, l'amore incondizionato di Dio, che dobbiamo conoscere. Perché questo amore incondizionato che Pietro ha imparato a conoscere ed ha vissuto, questo amore che quel figlio che meritava di essere uno schiavo, di non andare in giro con i sandali che erano il segnale che uno era il padrone, no. Gli diede la veste, gli diede l'anello che parla di autorità, i calzari, ammazzò l'agnello, il vitello ingrassato. Ammazzò la vita che veniva tenuto per l'ospite d'onore. Questo Dio ama in un amore incondizionato. Ed è per questo che dobbiamo vivere radicati nel suo amore. Perché questo realmente farà la differenza nella nostra vita. Vivere in quell'amore ci porterà a vivere con coscienza che, dato che io lo amo così tanto e che lui mi ama ancora di più, per questo Dio che lui mi ama così tanto, io non voglio peccare. Ed ho la certezza, e la Bibbia ce lo insegna, che Pietro da quel momento iniziò ed abbracciò quel tipo di amore. Quel tipo di amore. E comprese che l'amore che Gesù aveva per lui era un amore incondizionato. Ed è così importante che possiamo vivere radicati in questo amore, avere questa coscienza di questo amore grande che ci aiuterà in questo cammino a sperimentare l'amore di un padre. Ed è per questo che dobbiamo delle volte avere un rinnovamento della nostra mente. Noi possiamo aver avuto un padre buono, un padre amorevole, un padre affettuoso. O forse non abbiamo avuto un padre violento, abbiamo avuto un padre che non era affettuoso. Ma in ogni caso, il padre che noi stiamo parlando oggi è un vero padre d'amore, un amore incondizionato. Noi non possiamo vivere in questo amore se non l'abbiamo sperimentato, se non l'abbiamo compreso. Ed è molto importante vivere in questo amore. E Dio ci benedica.